redigio.it e la storia continua. Storie milanesi del dopoguerra. Nella nostra permanenza a Merate vivemmo il periodo tedesco con il comando generale disseminato nelle tante ville del luogo, regolarmente requisite. Di fronte al paese c'è la collina di Montevecchia e ben nascosta stava una torretta con un cannone dominante tutta la piccola valle sottostante. Il comando e la collina erano collegate con un grosso cavo telefonico. Quante volte i partigiani glielo tagliarono e che paura avevano i tedeschi che i tedeschi facessero un rastrellamento in paese, con le immaginabili conseguenze. Una mattina si sparse una notizia assolutamente inaspettata. Nella piazza della chiesa del paese vicino, Cernusco Lombardone, c'era una ventina di carri armati americani che erano arrivati durante la notte. Ma nessuno aveva avuto coraggio di curiosare perché pensavano fossero tedeschi in movimento. In effetti, i tedeschi si erano mossi il giorno prima però e di corsa. Quelli americani si spostarono, poi in un grande campo dove ci rimasero per più di una settimana. Con mia mamma andavamo ai bordi dell'accampamento, subito da loro recintato, per scambiare uova con tavolette di cioccolata. Per le ragazze bastava un uovo, ma per le mamme ce ne volevano due. La gioventù valeva evidentemente il doppio. Ormai anche gli americani se ne erano andati e la mia nonna volle ringraziare buon Dio perché tutti i figli, ne aveva avuti 12, ma 6 erano morti piccoli, e le relative famiglie si erano salvati dalla guerra. Una mattina alle 5 partimmo a piedi dal santuario della Madonna del Bosco e percorremmo, con il passo di una ottantenne, i circa 80 chilometri per arrivare alla meta. Non soddisfatta, la nonna salì anche i 100 gradini della scala santa per ottenere l'indulgenza e erano da fare tutti in ginocchio. Finalmente la guerra era finita e cominciò la mia adolescenza in città. Giocare con i miei coetanei alle cicche, sferette di terracotta, o ai tollini, coperchietti delle bottiglie, sulle piste del Giro d'Italia, disegnate con un gesso sul marciapiede. Oggi potrebbe sembrare un po' svago, un po' sciocco, ma non c'era proprio niente nel primo dopoguerra. In quel periodo si stampavano tanti giornalini per i ragazzi. Una mia amica di scuola aveva i genitori che gestivano un'edicola proprio sotto casa mia. Mi piaceva moltissimo e mi sentivo anche importante quando la sua mamma mi lasciava alcuni attimi mentre sistemava la rivista all'esterno a vendere i giornali e a maneggiare i soldi. Poi, nei momenti di tranquillità, mi leggevo qualche giornalino, ma talvolta mi regolava. Che emozione! Però quando tornavo a casa puzzavo tutto di stampa e mia madre borbottava. Quando i termosifoni non avevano ancora ripreso a funzionare, tenevamo in cucina una stufa a gas in ferro smaltato che, anche se stava accesa al minimo in quel locale non grande, ci faceva scoppiare di caldo. Poi si andava nelle altre stanze e faceva un freddo barbino. Dico poco, c'erano almeno 15 gradi di differenza. Si dormiva, oltre che con le normali coperte, anche con i cappotti stesi sopra. E che sogni pesanti! Non c'erano certo i piumoni o i plaid di oggi, soffici e leggeri. Mio padre era un dipendente statale e aveva diritto, tra le altre cose, alle lenzuole del piano UNRWA, aiuti americani alle popolazioni in difficoltà. Apparentemente era un tessuto normale, anche se un po' sostenuto, ma quando si lavavano diventavano intrattabili, dure come uno stoccafisso, e rimanevano così, appese sulla corda, inamovibili, sino a quando decidevano di asciugarsi. Non è detto che nel letto fossero tanto più morbide. Come mi attraeva il tram di Monza, che partiva da Porta Venezia, si allungava su Corso Buenos Aires con le sue quattro vetture e la motrice. Passava ogni mezz'ora e quando si inoltrava in Viale Monza, correva tanto forte che sulla sedia rialzata che sembrava uscisse dai binari. Dondolava come un serpentone con il suo color verde. Poi quei tram che andavano fuori di Milano si allontanarono sempre più dal centro. Prima fecero il nuovo capolinea in via Benedetto Marcello, poi in piazza Spromonte e infine in via Palmanova, e col passare degli anni nacque la metropolitana 1 e anche la 2, e così il progresso li fece sparire completamente. A proposito di metropolitana, chi si ricorda con il corso Buenos Aires completamente scoperchiato come un'enorme fossa e le passerelle in legno di un metro o poco più per dare l'accesso ai negozi? C'erano sempre dei cittadini sfaccendati che, appoggiati alle transenne, seguivano ogni giorno i lavori come se fossero loro gli ingegneri e contemporaneamente gli operai. Pure il grattacielo in costruzione al numero 36 era oggetto delle stesse attenzioni. I ponteggi salivano sino al 13° piano, erano tutti in legno, da altri tempi. Anche per il cinema è tutto cambiato, e quanti ce n'erano. Il Diana e il Giardini a Porta Venezia, il Pace, il Venezia, il Puccini, anche teatro, quando aveva la galleria simile a un'arena con ringhiera, in corso Buenos Aires, l'Impero in viale Vitruvio, l'Argentina e il vecchio Novecento a Loreto, e poi il Plinius, l'Abruzzi e il Pacini, in totale 3 cinema di seconda visione, 4 di 3 e 4 di quarta. In centro, in prima visione, non si andava quasi mai.
www.redigio.it e la storia continua.